Direttore De Paola, ciao direttore, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, di chi è la colpa? Se vogliamo trovare una colpa, ovviamente anche
ma
te.
Ma guarda, tu sai quanto adori Spalletti e quanto abbia in qualche modo applaudito al suo arrivo in nazionale, soprattutto al posto di un Mancini avvilente per il modo in cui è andato via. Ma Spalletti merita anche delle critiche, e anche forti, cioè nel senso che si è calato con troppa leggerezza in un periodo come questo, perché vedi, la Macedonia evoca degli spiacevoli ricordi, ma la Macedonia non è nulla, è una squadra di Serie C, e la Macedonia ha perso 7-0, 7-1 con l'Inghilterra. Noi potremmo dargli le stesse, potremmo ottenere lo stesso risultato con facilità, però abbiamo questo spauracchio che, diciamo, deriva addirittura da Ventura, poi è trasferito a Mancini e adesso purtroppo in qualche modo ha condizionato anche la stessa prova di Spalletti. Più rabbia, più decisione, troppo imbellettato nel suo vestito. Io lo vorrei rivedere a volte in tuta, o perlomeno lo vorrei vedere molto arrabbiato, soprattutto in una partita così importante e così decisiva da un punto di vista psicologico. Ecco, questo è mancato. Lasciamo stare gli errori clamorosi di Donnarumma nel piazzarsi sul palo che doveva difendere in maniera proprio sciatta, ma pareggiare in casa della Macedonia è un'onta al calcio in assoluto, perché l'Italia è 7 volte più forte della Macedonia, ma qualsiasi Italia è più forte, ribadisco, però senza togliere nulla al merito di avversari che comunque hanno legittimamente ottenuto questo risultato. Io voglio dire che l'Italia non è a quel livello in cui è sembrata con gli ultimi allenatori, e Spalletti purtroppo si è allineato ai suoi predecessori.
Quindi, diciamo, troppo in punta di piedi, direttore, mi verrebbe da dire, un po' più deciso.
Io voglio quello Spalletti arrabbiato, nervoso, che chiama ogni giocatore, che sull'1-0 pretenda il 2-0, il 3-0, che va bene non esultare sull'1-0, ma questo atteggiamento proprio molle. Non siamo abituati a vederlo in queste condizioni.
Sono molto d'accordo, anche perché, direttore, l'aspetto che va rimarcato da questo punto di vista è legato a che cosa? La nazionale, non il club, quindi hai meno tempo per incidere, quindi devi farlo prima.
Devi calarti immediatamente. Sì, hai goduto, che onore nella nazionale, tutte parole bellissime, però immediatamente volevo vedere un cambio di passo.
Certo.
Cioè, da quella, come dire, piacevolezza nell'assumere una carica così prestigiosa, si doveva immediatamente, un'ora dopo, passare a un altro tipo di atteggiamento che doveva essere trasmesso alla squadra e che non è stato trasmesso alla squadra.
Certamente, sono d'accordo. Dal punto di vista tecnico, direttore, chi è che ha tradito di più? È facile dire Donnarumma, però oggettivamente lì con qualche domanda bisognerebbe cominciarsela a fare. Poi, Zaniolo.
Io mezza squadra non l'avrei convocata, perché mezza squadra che ancora nella testa e diciamo nelle gambe lo spauracchio macedone, ma lo spauracchio in assoluto di una nazionale che non ce la fa più. Io primo fra tutti, ma scusatemi, non è che voglio essere, ma Immobile. Il gol, come fai a prendere una segnata di gol? Benissimo, ma su una, come dire, su una rimessa in campo della traversa, se segnava quel gol e stava anche a non segnarlo, sarebbe stato gravissimo. Ma io mi domando tutto l'attacco è stato deludente. L'Italia non segna, non sa segnare, e qual è il principale responsabile dell'attacco se non il centravanti, colui che sta lì davanti come punta decisiva? Farei una bella rivoluzione, ma metti Berardi, metti Scamacca, metti altri giocatori, ma deve muoversi qualche cosa lì davanti, e soprattutto una penetrazione sulle fasce che non c'è stata. Cioè, irriconoscibili i 2D di Lorenzo e Di Marco, sono suoi uomini, di Lorenzo soprattutto è un suo uomo. È troppo poco il suo sapere e la sua credibilità di Spalletti all'interno di questa nazionale. Capisco, ribadisco, poco tempo, ma bisognava già entrare col coltello fra i denti, e non è stato così. Quindi da bocciare proprio mezza squadra e da cambiarla come uomini, via almeno 5-6 elementi.
E Chiesa, direttore, quello a cui attorno al quale costruire un po' la cifra tecnica della nostra nazionale, cioè il giocatore, l'attaccante punto di riferimento, giocatore punto di riferimento tecnico della nazionale più che Zaniolo?
Ma certamente più che Zaniolo, perché mi sembra un elemento molto confusionario, mi sembra un elemento che è un cavallo pazzo che poi nel momento decisivo non sa essere cattivo. Mi piace di più Chiesa, Chiesa a condizione che stia bene fisicamente ovviamente, quindi attorno a Chiesa un progetto lo si può costruire e attorno ad altri giocatori che in qualche modo mordano l'erba, che in qualche modo sentano realmente questa urgenza. E la nazionale dopo l'1-0 alla Macedonia non si poteva vedere, arretrava, sfilacciata, lunga, dispersa, ognuno con il proprio compitino che faceva. Cioè la vecchia nazionale di Mancini e la vecchia nazionale di Ventura. Questi orrori non si devono più vedere.
Siamo stati abbastanza duri ma netti, direttore, anche perché domani si torna in campo contro l'Ucraina e non è così scontato che tu possa cambiare subito passo. Cosa suggerisci? Cosa ti aspetti?
È tutto in salita adesso, caro sì. Vincenzo. Quindi.
Domani cosa ti aspetti?
Ma aspetta, anzi, cosa chiedi? Una reazione, una vittoria. Noi dobbiamo tornare a vincere con gol 2-3-0, ma bisogna tornare a questo tipo di risultato, con cattiveria, con poche analisi, poche riguardi alla prestazione, la prestazione è migliorata, basta con questa poesia che si fa attorno alla prestazione della squadra. Bisogna rivedere una squadra cattiva nel senso della sportività, essere sportivamente cattivi nel senso di rincorrere il risultato, l'unico risultato utile. Con la Macedonia, anche se per 1-0, ma bisognava vincere, non c'era quella cattiveria, quel fallo inutile dal limite, è il secondo fallo, poi si vedeva che i macedoni si buttavano apposta al limite dell'area, ma non andate ad abboccare certe cose, quindi mancanza proprio di concentrazione da parte dei giocatori. Era fondamentale vincere anche per 1-0 e non è stato ottenuto quel risultato, è questo quello che manca. Adesso contro l'Ucraina basta vincere, va bene 1-0, meglio per 2-3-0 in modo da scacciare via qualcosa, ma anche se dico 2-3-0 poi può essere deleterio, perché poi improvvisamente nascono degli entusiasmi fuori luogo, quindi torniamo con i piedi per terra ma con concretezza.
Intanto, direttore, va bene l'esclusione di Jorginho, sull'esclusione di Verratti succede qualcosa, che l'Equipe racconta che sia stato lui a rifiutare la convocazione di Spalletti, a rispedire la convocazione a casa. Se fosse vero, che segnale sarebbe?
Che Verratti non dovrebbe essere più convocato a vita dalla nazionale, ma non da questo allenatore in assoluto. Io stento a crederci, onestamente. Cioè, fin quando Verratti non dirà certe cose, stento a crederci. Ora, è un giocatore che come dire, in qualche modo ha sorpreso per certe decisioni che ha assunto nella sua carriera. Però è un giocatore che ha delle qualità tecniche che per me sopraffine, delle qualità che possono essere sicuramente utili in un gioco corale come quello di Spalletti. Per cui io dico, io non voglio crederci che sia così.
Andiamo ancora un po' più a monte, direttore. Io facevo prima l'esempio da Macedonia a Macedonia, in mezzo c'è stata solo quella vittoria all'Europeo che molti dicono ma come abbiamo fatto, però detto questo, a monte di tutto c'è il presidente Gravina, che non è solo a capo comunque di una nazionale che non funziona più da oltre 2 anni, insomma ha avuto questa pagina importante della vittoria dell'Europeo ma ha prodotto poco, è a capo di un movimento calcistico depredato dagli arabi, che ha perso tanto appeal e soprattutto visibilità, perché insomma i diritti TV sappiamo che risultati stanno portando, che ha una giustizia sportiva che ha preso l'ennesima cantonata e sappiamo tutto quello che è successo in merito alla competenza territoriale che non spettava la Procura di Torino sulla indagine Prisma nei confronti della Juventus e volevano anche arrestare il presidente Agnelli. Questo ha portato anche un raffreddamento da parte dei tifosi della Juve che non seguono più magari anche le pay TV come era prima. L'amministratore De Sier però chiude gli occhi e dice: noi siamo il campionato più appetibile, ma qualcosa non sta funzionando. Andando a monte del problema, chi è che si deve prendere responsabilità e come prendersene?
Allora, non dobbiamo mescolare troppo, diciamo, l'acqua in queste vicende, perché c'è il rischio poi di non assegnare a ognuno le proprie responsabilità. Certo. Allora, Gravina ha delle responsabilità gravissime. Non è che si è salvato la coscienza nominando Spalletti CT della Nazionale. Gravina non doveva più stare al suo posto. Dall'uscita dell'ultimo mondiale, alle prove incerte, a quello che è successo anche con Mancini stesso. Mancini va via in questo modo assurdo per andare a prendere i soldi arabi, se ne va anche Gravina, perché non ha subodorato, non ha sentito questa, questa necessità, diciamo, o questo spiffero che arrivava dall'entourage di Mancini. Quindi sbagliata anche questa presa di posizione. Mancini, scusami, Gravina sta sbagliando sulla giustizia sportiva, perché io sono ancora più duro di te, ti dico, ma siamo sicuri che quelle sentenze sportive abbiano un senso, visto che si basano esclusivamente sui fascicoli dell'inchiesta Prisma? L'inchiesta Prisma è stata tecnicamente annullata, cancellata. Si ricomincia dai preliminari, dalle fasi preliminari a Roma. Allora io dico, tutti i faldoni, tutte le cose che sono state riportate alla giustizia sportiva e sulla base delle quali è condannata la Juventus, hanno senso? Per me no. Questo è un altro autogol clamoroso che va chiarito. Cioè, un'inchiesta che si basa su un'altra inchiesta che è stata annullata, cancellata, che deve ricominciare da capo, non può produrre sentenze. E se le ha prodotte, sono degli errori. Errori ai quali bisogna porre rimedio. E questo è un punto essenziale. Detto questo, io poi dico, non sono assolutamente, come dire, parco, perché poi il pubblico, il tifoso juventino in qualche modo si arrocca, si attesta su certe posizioni, su certe bastioni, in qualche modo per difesa, e lo capisco, in difesa da tutto il resto del mondo. Però tante cose interne alla casa juventina andavano fatte da tempo, tanti atteggiamenti e tanti come dire, modi di fare andavano corretti da tempo, questo lo sappiamo,
sì.
Ce lo possiamo dire, magari, come dire, in qualche modo lo possiamo dire a bassa voce, visto appunto quello che sta succedendo soprattutto per la giustizia sportiva, ma andava fatto. Io ribadisco sempre una cosa, un concetto: il tifoso juventino che si arrocca adesso, come dire, scalcia contro tutti, e ha pure ragione, è stufo di sentirsi dare del ladro gratuitamente. Una società che non interviene su questo terreno, che non difende nessuno, che non prende provvedimenti all'interno della sua società, in qualche modo per garantire quella trasparenza che dovrebbe essere la locomotiva della Juventus, proprio per rispondere alle accuse più banali da bar che avvengono in questi anni, per rispondere ai vari giornalisti anche in qualche modo hanno preso nel mirino la Juventus da anni e ne fanno una battaglia di vita. Basta! Su questo bisogna intervenire, ma non intervenire come dire, facendo le querele, arrestando, eccetera, eccetera, ma intervenendo, mostrando la trasparenza, la chiarezza di tutte le operazioni. Questo è quello che chiede il popolo juventino.
Altri due temi importanti, direttore, così seguiamo proprio questo fil rouge. Parlavamo di Juventus. Nella serata di ieri sono emerse delle indiscrezioni riportate poi da Il Giornale, nella quale si parlava di una Juventus in vendita totalmente e di un club in condizioni di collasso, con Andrea Agnelli fuggito in Olanda per sfuggire dalle vicende giudiziarie, eccetera. Pronta è arrivata in questo caso, e questa è un po' un'anomalia, ma evidentemente era troppo grande l'attacco da non meritare una risposta, la risposta della Exor, per appunto, che questa mattina, affidando la propria risposta a un dispaccio ANSA, ha detto, virgolette, le ipotesi ventilate da un quotidiano sulla cessione della Juventus sono destinate di ogni fondamento, diverso dal termine cazzate, ma poi ci arriveremo, utilizzato e sdoganato poi da De Laurentiis questa mattina. Però insomma la Exor prende le distanze e dice destituite di ogni fondamento, e ribadisce quindi la sua proprietà sulla Juventus. Poi sappiamo che probabilmente una quota minoritaria ha aperto la Exor anche alla cessione di una quota minoritaria, ma non di tutta quanto il pacchetto Juventus. Anche qui che cosa c'è da raccontare, direttore?
C'è da raccontare che finalmente, ecco, su le cose che vengono dette viene fatta chiarezza. Questa chiarezza, come dici tu, non è destinata a smantellare completamente una vicenda di cessione di una parte della società, ma quella, diciamo, di una cessione totale da parte della società. E in qualche modo è tranquillizzante, ma non solo perché la Juventus è quotata in borsa e tra un po' forse non lo sarà più, ma perché in qualche modo stabilisce una linea di demarcazione, di confine. Cioè la Juventus rimarrà nella sua maggioranza proprietà della famiglia Agnelli. E questo è un messaggio forte, chiaro, che andava dato di fronte a una come dire, a uno scritto che, diciamo, può avere le sue fonti, ma che evidentemente tracciava una nuova linea, un confine tra una storia della Juventus appartenente alla famiglia Agnelli e una storia futura della Juventus non più appartenente alla famiglia Agnelli. Ecco, in questo comunicato la famiglia Agnelli, Elkan, eccetera, eccetera, hanno ribadito la Juventus apparterrà sempre, almeno nella maggioranza, alla famiglia Agnelli. E questo è importante. Poi quello che succederà nella quota minoritaria, che sarà interessante, strategica, tanto tutte le voci che ci sono con grandissime società internazionali, Walmart, FedEx, chi più ne ha più ne metta, insomma, con broadcast importanti che possono in qualche modo dare un peso internazionale, ulteriormente internazionale, spostato verso l'area occidentale dell'Europa e del mondo, quindi verso gli Stati Uniti, beh, questa è un'altra progettualità che ci può stare e che ci sta. Ma l'importante è stabilire, ecco, questo meridiano di Greenwich. La Juventus nella sua maggioranza, quindi nella sua proprietà della famiglia Agnelli, non viene assolutamente ceduta.
Cosa ne pensa, direttore, di una stampa che noi ne facciamo parte, no? Però sembra che ogni volta che si fermi il campionato, o per la pandemia, o per un mondiale in mezzo al campionato, o semplicemente una pausa nazionale, poi continua e comincia subito ad appoggiarsi a storie sulla Juventus, vere, presunte o false che siano. È un modo per cercare di attrarre utenze, è un attacco continuo. Non lo so, come la vede, direttore? Che non è più una casualità oramai.
Ma guarda, io ti dico solo una cosa. Innanzitutto, come dire, io ho un rapporto di odio-amore, ma odio non da parte mia, con alcuni tifosi, anche sostenitori della Juventus, nel senso che da direttore di Tutto Sport mi sono sempre trovato molto vicino alle vicende juventine, le ho seguite sulla vicenda proprio Calciopoli, sulla prescrizione, sullo scudetto che non doveva assolutamente essere assegnato all'Inter, insomma, attraverso Moretti e Baciago abbiamo creato veramente un gruppo d'attacco e d'assalto molto interessante, e quelle erano delle inchieste veramente che portavamo avanti fino al pronunciamento della prescrizione di Palazzi nei confronti dell'Inter, che secondo me è stato, come dire, la pietra tombale su quell'assegnazione maldestra fatta allo scudetto. Però nello stesso tempo io dico che su certe cose bisogna in qualche modo prendere atto e voltare pagina, cioè che ci siano dei passaggi oscuri, non proprio limpidi, da parte di alcuni dirigenti, ma non mi riferisco a Calciopoli, mi riferisco a vicende tipo quella di Suarez, mi riferisco a vicende tipo quella delle plusvalenze, cioè, ma l'atteggiamento non è che per la Juventus deve essere diverso da quello di altri, perché tutti lo hanno fatto. Di leggerezza, di poca attenzione, ecco, questo a me fa arrabbiare. Cioè, dico, ribadisco, secondo me la Juventus dovrebbe essere un modello di calcio, un modello italiano per tutti, è un modello trascinante. Non si possono in qualche modo trascurare particolari che dovrebbero essere invece quasi in una sorta di codice etico della società. Quindi io ho queste due, per me prendersela, ne abbiamo discusso e ci siamo a volte trovati in disaccordo, ma non è un male, ecco, tra me e te, prendersela con Dazn, prendersela con la Gazzetta è per me fondamentalmente sbagliato, perché comunque questi sono organi di informazione che riportano notizie. Allora, che tu neghi perché vuoi causare un danno al calcio italiano questo tipo di informazione, per me è sbagliato. Vuoi prendertela con Dazn, già c'è una differenza, cioè tu dici: guarda, non credo più nel calcio che mi proponi, quindi voglio in qualche modo boicottare questa visione addirittura, va benissimo. Ma prendertela con un giornale, quindi con un mezzo di informazione, io lo trovo abbastanza sciocco, lo trovo abbastanza limitante, perché il mezzo di informazione si può discutere e hai voglia di discutere anche sulla Gazzetta, su quello che è successo durante Calciopoli, sono stato tra i protagonisti di quell'epoca, quindi potrei raccontare tante cose, ma dico, non è questo il sistema. Il sistema è prendersela innanzitutto con i dirigenti che sono stati in mezzo a queste vicende e capire quali ci sono le vere responsabilità, quali quelle che la giustizia sportiva non ha indagato in assoluto, e quindi limitando un pochettino il fuoco soltanto a quella che era la Juventus, e poi andare un pochettino a dividere le varie responsabilità. Io su questo dico, bisogna fare attenzione. La Juventus deve trovare una sua strada maestra, e lo può fare attraverso i suoi massimi dirigenti. Ora che i 9 anni di Agnelli siano stati eccezionali, ma che gli ultimi anni siano stati un pochettino, come dire, avventurosi, sì, avventurosi già nella scelta di Allegri, beh, insomma, è sotto gli occhi di tutti, perché non riconoscerlo? Invece si fa massa, in qualche modo ci si unisce e si sentono nemici dappertutto. Perciò io dico, suddivido tutte le responsabilità e tutti gli argomenti, perché gli argomenti e le responsabilità vanno suddivisi.
Esatto.
Tornando a una cosa, sì, perché io so che tu vuoi tornare, perché l'ho letto anch'io.
Esatto. Lo diciamo, c'è una risposta
io non voglio nominare giornalisti, giornalisti. Certo. Per me non sono nemmeno colleghi, sinceramente.
Sono d'accordo.
Non voglio nominare giornalisti che in qualche modo riportano per odio personale delle cose contro la Juventus, ai quali si affiancano altri giornalisti, magari appartenenti proprio ad altre tifoserie. Ribadisco, per me non sono colleghi, non li considero colleghi, perché come diceva una massima, l'idiozia è tale perché trova sempre un'altra idiozia che la legittima. Quindi c'è sempre, come dire, un idiota che dice qualche cosa a favore di un altro idiota, e quindi in qualche modo legittima quell'idiozia. Ora, tu quando mi facevi l'esempio della smentita della Juventus a proposito della vendita della società, hai usato una frase che è stata scritta nel comunicato, che non solo in un italiano perfetto, ma spiega anche con molta chiarezza
e forza.
Che una determinata vicenda è destituita di fondamento. Ora mi dite voi, tra destituita di fondamento e scrivere invece la parola cazzata, che è una volgarità assoluta, gratuita, al posto di destituire fondamento, scrivere cazzata, mi spiegate qual è l'enorme differenza? Uno, che non usa un linguaggio becero; due, che non delegittimi totalmente l'autore dell'articolo o colui che scrivere cazzata vuol dire che quella persona produce cazzate. No, invece è la notizia che destituisce il fondamento. È molto limitato il campo, non si allarga all'estensore della notizia, si allarga agli estensori della notizia. Non è degno di un ufficio stampa un comunicato in cui è scritta la parola cazzata, e non è degna di un presidente, perché dietro a questa comunicazione c'è sicuramente un presidente, non è degna di un presidente di serie A un uso così volgare delle parole per offendere un'intera categoria di lavoratori come quella dei giornalisti. Questo è profondamente sbagliato. Allora, noi prendiamo le distanze da questo, e fa bene Lussi, fa bene l'Ordine Campano, fanno bene tutti questi a intervenire, perché non si parla in questo modo, non ci si rivolge in questo modo, soprattutto poi quando ci sono delle fonti alle quali si attinge e che danno dei riscontri diversi. Saranno sbagliati quelli, ma allora la parola tra virgolette cazzata la vai a dire al procuratore, non la vai a dire al giornalista che riporta le parole del procuratore. Quindi in ogni caso è sbagliato quel termine, in ogni caso dà un esempio sgradevole di comunicazione, e in ogni caso è giusto salvaguardare il lavoro che fanno gli altri giornalisti, tutti nel senso coloro che in ogni caso si impegnano sul campo e vanno a cercare di approfondire la notizia.
Direttore, non avrei saputo spiegarla meglio, il discorso è molto semplice, può stare anche riconosciuto dall'Accademia della Crusca o sulla Treccani o su qualsiasi tipo di vocabolario, ma il senso dispregiativo di una parola piuttosto che il senso di rispetto di un'espressione nel smentire una notizia fa tutta la differenza del mondo. Se questo lo si capisce è importante, se questo non lo si capisce definisce chi non lo capisce.
Ma poi è clamorosamente vicina la cosa tra Napoli e Juventus, che sappiamo l'attrito che c'è, uno che usa la parola cazzate e una destituita di fondamento. Perdonatemi, ma questa è anche questione di stile.
Assolutamente sì. Direttore, prima di salutarti, dopo questo bellissimo e devo dire molto pregno editoriale, ci sono un po' di domande dei nostri amici. Allora, Marcello fa notare una cosa, dice: ma secondo voi non c'è troppo entusiasmo per l'assegnazione al posto del CT di Spalletti? A me non sembra che abbia vinto così tanto ad avere questo grande palmarès. Ti faccio rispondere intanto a Marcello.
Sì, no, rapidissimo, per me sì. Cioè non, è però un allenatore che si è aggiornato sempre. Facci caso, ogni anno ha portato dei miglioramenti e ogni sua squadra ha sempre giocato bene. Ha giocato bene la Roma, ha giocato bene l'Inter, sono state sempre competitive. Ha giocato benissimo il Napoli, che poteva addirittura vincere lo scudetto anche l'anno precedente. Quindi favorevole a questo. Spalletti è in questo momento il miglior allenatore italiano.
Leggo anche quelli che non sono d'accordo su determinate cose e proviamo a spiegare, direttore, perché c'è il nostro amico che dice che invece sto con De Laurentiis, bisogna ricalzare e rimarcare certi concetti considerando il giornalismo in Italia, l'utilizzo del termine cazzata mi è piaciuto molto, il problema è che il giornalista, lo dico all'amico nostro, poi lascio rispondere a te direttore soprattutto, se riporta notizie che sono state date da un procuratore, fa il suo lavoro, così come tu amico farai il tuo lavoro e se lo fai rispettando quelli che sono i tuoi canoni non meriti che ti si dica che fa una cazzata, non so direttore cosa ne pensi.
Sono perfetto, avrei risposto così, ti dico, se io ho delle fonti attendibili, e qual era una fonte attendibile se non il procuratore del giocatore, che mi dicono determinate cose, non devo riportarle, no, devo richiamare la società e dire guardate il procuratore mi ha detto queste cose, la società che mi può dire, ah non è vero niente, perché fa i suoi interessi, Gravaschelli ha un contratto per altri 2 anni, stesse tranquillo, benissimo, ma questa è una diatriba che il Napoli ha con il procuratore e giornalisticamente è una notizia e questa notizia va data, quindi senza che c'è un non detto moraleggiante che non spetta un comunicato di una società, cioè che fa il comunicato di una società, fa la morale al giornalista, ma come si permette? Tu dici questa notizia è vera o non è vera, ma non fare la morale dando un giudizio etico con il termine cazzata, perché stai dando un giudizio morale su un lavoro giornalistico che invece è accertato dal perseguimento delle fonti, che è la cosa fondamentale per un giornalista.
Non aggiungo altro, direttore, tutto perfetto. E non ci sono poi altre domande, devo dire che il resto invece sono sarcastici commenti in cui qualcuno dice ah ma davvero ci sono giornalisti che scrivono sui giornali per odio personale, però sorridendo, quindi sono tutti consapevoli che c'è qualcuno che veramente usurpa un po' questa professione. A me questo dispiace, direttore, perché poi tanti ci mettono tutti nello stesso calderone quando magari in pochi calpestano la nostra professione.
Ma io non li nomino proprio più, cioè ma ci sono dei giornalisti che ormai li conosciamo, li sappiamo e poi trascinano altri giornalisti magari dello stesso livello, perché non posso dire livello inferiore, diverso, no, dello stesso livello, che è come dire, in qualche modo hanno creato nel tifo contro una propria identità, e quando tu crei una tua identità nel tifo o a favore o contro è sbagliato, è comunque sbagliato ed è limitante per la tua oggettività. Quindi tu, se tu vieni in qualche modo catalogato come quello che ti fa conto una determinata squadra, non sei più attendibile. Ed è questo che dovrebbe interrogarsi il giornale che lo ospita. Se un giornale ospita un giornalista poco attendibile, ma che lo ospita a fare? Per far godere quelli dell'altra parte? E quindi questo è iperschieramento, non è uno schieramento normale, cioè io sono di una certa parte, no, è una radicalizzazione dello schieramento che apporta sempre degli eccessi che sono sgradevoli per la deontologia professionale.
Perfetto direttore, ti abbraccio, ci ritroviamo lunedì prossimo, grazie al direttore
grazie
De Paola.
Grazie a voi, un saluto a tutti.